Nicola Gratteri dichiara processi veloci. E Renzi che non ha i numeri. Le mie riforme mai arrivate in Parlamento. Il PM anti-ndrangheta, appena promosso procuratore a Catanzaro, entra nella polemica su tangenti e politica sollevata da Davigo, mai discusso in aula il lavoro commissionato dal Premier, norme che toccano centri di potere e manderebbero in galera molti colletti bianchi. Rispetto all'inchiesta Mani Pulite c'è stato un abbassamento dell'etica, una sempre maggiore legittimazione delle mafie, che danno risposte più credibili della politica. Di Beatrice Borromeo, 24 aprile 2016. All'indomani della sua intervista a 8:30 a Stupire, Nicola Gratteri, neo procuratore di Catanzaro, è che tra tutte le sue dichiarazioni solo una sia stata ripresa dai principali quotidiani. È vero, ho detto che Davigo ha sbagliato, ma nella forma, non nella sostanza. Piercamillo è un provocatore intelligente, brillante, per bene e indipendente. Uno dei pochissimi che può permettersi di parlare. Provocatore nel senso che vuole smuoverci dall'apatia, aprire il dibattito sulle falle del sistema. Quando dico che ha sbagliato a generalizzare, intendo che ha dato modo a chi vuole parlare d'altro di attaccarlo, anziché rispondere nel merito. A ogni modo non ha bisogno di difensori, vista la sua storia professionale. Quindi concorda con Davigo sul fatto che, rispetto a Tangentopoli, la corruzione in politica non è diminuita. La situazione è molto più grave rispetto a 20 anni fa, come documentano diverse indagini degli ultimi anni. C'è stato un abbassamento dell'etica e in parallelo una sempre maggiore legittimazione delle mafie, che danno risposte più credibili della politica. Com'è cambiato il rapporto mafia-politica? Ormai sono i politici a cercare i mafiosi, non viceversa. I candidati alle politiche regionali e comunali vanno dal capomafia a chiedere i voti. Solo nella Locride le ultime indagini han detto questo e altro. La sua commissione ha depositato 16 mesi fa le proposte per far funzionare la giustizia. Dove sono adesso? La relazione si trova a Palazzo Chigi ed è stata anche inviata, su richiesta della Presidente Bindi, alla Commissione Antimafia. Quasi tutti i parlamentari ne hanno copia. Qualcosa, come il processo a distanza, è stato approvato alla Camera e aspetta di passare al Senato. Si discute anche dell'Agenzia dei Beni Confiscati. Ora è sotto esame l'ordinamento penitenziario, anche se stanno scrivendo l'esatto opposto di quel che abbiamo suggerito noi. Volevamo la sostanziale abolizione del DAP per dare più poteri alla polizia penitenziaria, in nome di una maggior trasparenza. A occhio, han recepito circa il 5% del nostro lavoro. Ma non è stato Renzi a volere questa task force. Io mi aspettavo, o quantomeno sognavo, che almeno parte delle riforme che Renzi mi ha chiesto passasse per decreto, come quella più urgente, che dovrebbe essere meno controversa, per abbattere tempi e costi del processo penale. Invece nulla, perché abbattere i tempi del processo significa non arrivare alla prescrizione, specie per i reati ordinari, i tre quarti dei quali oggi non fanno in tempo ad arrivare in Cassazione. Rimettere in piedi un sistema efficiente è fondamentale anche per la lotta alla mafia. Se risolvi il problema di una truffa, magari l'imprenditore prende fiducia e la volta dopo ha il coraggio di denunciare un'estorsione. Forse, per questo tema così delicato, Renzi non ha i numeri in Parlamento. Queste riforme toccano centri di potere, se implementate, manderebbero in galera molti colletti bianchi. Renzi ha ceduto pure a Napolitano, che non la voleva ministro della giustizia. Quella faccenda è andata ogni oltre previsione. Il veto c'è stato solo su di me, ma le ragioni non sta a me commentarle. È una domanda per l'ex capo dello Stato. La sua commissione ha lavorato gratis per 6 mesi. perché Renzi ve l'ha chiesto se sapeva che avrebbe ignorato le vostre proposte. Perché all'inizio era fortemente conscio della necessità di queste riforme, quando ne parlavamo era entusiasta. E adesso? Non so, una volta consegnato tutto il mio è finito, e francamente questa situazione mi imbarazza, non sta a me convincerli a portare avanti un lavoro chiesto da loro. I casi giudiziari che hanno investito la Guidi e indirettamente la Boschi gli avranno tolto un po' di entusiasmo. Non dispero, il lavoro resta attuale, non è superato, il problema sono i centri di potere interni al Parlamento che non vogliono cambiare le cose. Eppure il Premier accusa solo i magistrati, 25 anni di barbarie giustizialista. I magistrati non sono marziani, sono il prodotto di questa società. La quasi totalità è per bene, onesta, preparata. Ma è ovvio che capita anche a noi di sbagliare, come al medico o all'avvocato, solo che certi errori sono molto gravi perché incidono sulla libertà delle persone. Abusi ce ne sono stati, ma han riguardato una minoranza della magistratura. E ricordo che se sono venuti fuori certi comportamenti di magistrati infedeli è perché altri magistrati li hanno indagati, rinviati a giudizio e in certi casi arrestati. Renzi attacca i giudici, accetta i veti di Napolitano sul guardasigilli e subisce un Parlamento che lavora per bloccare la giustizia. A un certo punto lei riconoscerà una responsabilità anche al Premier o gli darà per sempre il beneficio del dubbio. Io racconto la storia, le valutazioni fatele voi. Il mio dispiacere sta nella consapevolezza che molte di queste riforme sono determinanti. Riforme 416 bis e ter e autoriciclaggio, che ha sostenuto al CSM che la valutava per la Procura di Milano. Urgenti e fondamentali, basterebbe la volontà politica. Cosa deve pensare un cittadino di questi paradossi? Lo so, la gente percepisce questa situazione e si pone delle domande, ma non spetta a me puntare il dito. Io faccio il magistrato, non il politico. Ma non si arrabbia mai. Io ho l'entusiasmo di un trentenne, ma quando ti scontri e vedi il mondo, capisci che oltre a un certo punto non si può andare. Fare il masaniello non serve, perché poi ti etichettano come un pazzo, è successo a molti, e quello che vuoi comunicare non viene più preso sul serio. Io posso solo continuare a lavorare, adesso ho la procura di Catanzaro a cui pensare. Ma di fronte alle polemiche degli ultimi giorni la risposta saggia sarebbe discutere. L'approccio campanilistico della politica è sbagliato. La guerra non possiamo permettercela. Renzi dovrebbe cogliere l'occasione per discutere dei grandi problemi della giustizia, per aprire un dialogo con i magistrati in appositi incontri di studio. Invece pare ci sia una gara ad avvelenare il clima. E sono certo che non era questo l'intento di Davigo. Da Il Fatto Quotidiano del 24 aprile 2016. Davigo e prima di lui Trasimaco, Socrate. La giustizia è ancora utile del più forte. Di Angelo Cannata, 24 aprile 2016. Alle dichiarazioni di Piercamillo Davigo, la classe dirigente quando delinque fa più vittime di qualunque delinquente di strada, ha risposto, tra gli altri, bruti liberati, non esiste una magistratura buona contro un'Italia di cattivi. Il tema della giustizia si fa rovente, l'argomento è antico, Platone gli dedica il primo e buona parte del secondo libro della Repubblica. Il grande ateniese può aiutarci a capire il presente, credo proprio di sì, più di quanto si possa immaginare. Lo scontro in atto ormai da molti anni, dicono alcuni, è tra politica e magistratura. Sembra un'ovvietà. La frase contiene, invece, un primo errore. Il magistrato che indaga e processa un politico non commette ingerenza, fa il suo mestiere. È un dato evidente quanto l'altro. Troppi politici odiano essere indagati e provano, con leggi, decreti, stroncature di carriere, a neutralizzare, fratto bloccare il normale corso della giustizia. Dicono, i giudici parlino con le sentenze, Renzi, ma fanno di tutto affinché non si arrivi a sentenza. Mentono. Platone giustifica la menzogna, la nobile menzogna, se il governante la utilizza a fin di bene. Il bene della polis anzitutto, e se a qualcuno sarà dato il diritto di mentire, questo spetta soltanto a chi ha il governo della città, quando lo esiga l'interesse dello Stato. Prima di Machiavelli il tema del rapporto tra mezzi e fini è impostato da Platone, dunque, si tratterà di capire anzitutto se certi mezzi abbiano o meno come finalità il bene collettivo. Insomma, Renzi, quando difende i banchieri, fa l'utile dei risparmiatori, quando difende i petrolieri, fa l'interesse della comunità e dell'ambiente. L'impressione, in verità, è che si schieri sempre coi ceti e le classi e le persone più potenti. Domanda, il Premier considera per caso la giustizia l'utile del più forte? Il tema, ben noto a Platone, è di stretta attualità sia per la posizione lucida e coerente assunta dal presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Davigo, sia per la reazione scomposta che la politica, esclusi i 5 Stelle, ha avuto alle sue parole. Molti politici si considerano intoccabili, complice certa stampa, una vera casta attenta ai propri interessi. È la posizione del sofista nel dialogo con Socrate. Dimmi, o Trasimaco, cos'è la giustizia? La giustizia è l'utile del più forte, Repubblica, I 340-341. Troppi fatti vanno in questa direzione, dagli interventi in favore di chi evade, alla depenalizzazione dei reati, alle norme pro impunità. Col denaro e buoni avvocati si arriva alla prescrizione, appunto, l'utile del più forte. E allora, cosa accade davvero quando un uomo integro e capace, Davigo, difende i magistrati? Dire che devono parlare solo con le sentenze equivale a dire che devono stare zitti. Accade che le sue parole brucino come il fuoco della verità sulla pelle putrida della menzogna. E allora via al contrattacco. Legnini, Davigo alimenta un conflitto di cui il paese non ha bisogno. Ma quale conflitto? I magistrati devono parlare fratto dire le condizioni in cui versa la giustizia, difendere la collettività dagli abusi del potere. Montesquieu, il potere limita il potere, il Fatto Quotidiano lo ricorda da 7 anni, Micromega da 30. Possibile che Cantone e Legnini l'abbiano dimenticato? Non si tratta di alimentare conflitti, ma di impedire che certi politici straripino, fratto abusino, senza rispetto per il bene pubblico. Bene di tutti, anche degli ultimi. In fondo è la vecchia questione posta da Platone. Socrate capovolge la tesi di Trasimaco. Il giusto governante è chi cerca anche l'utile del più debole, 342-343, ovvero del ceto popolare, quello che Renzi deride schierandosi contro il sindacato con Marchionne. Siamo in presenza del capolavoro politico della borghesia imprenditrice orientata a destra, si fa rappresentare dal leader della sinistra. Può meravigliare, dunque, se i cittadini vedono nei magistrati, come nel 92, la tutela del diritto e della giustizia, si dice, è barbarie giustizialista, si delegittima o si deride la magistratura, brr, che paura. Spesso funziona. Platone racconta la tragica sorte del giusto e la fortuna dell'ingiusto, 361-362, e i motivi per cui la cultura dell'ingiustizia è dominante, 365-366. Sono pagine interessanti, vengono dal passato, ma parlano di noi. Davigo, con splendido senso del proprio ruolo, ne è l'interprete migliore, smonta oggi i sofismi del potere. I politici non hanno smesso di rubare, hanno smesso di vergognarsi. Il malaffare è aumentato. ergo, al magistrato il di perseguire i reati. Alla filosofia, direbbe Platone, quello di curare l'anima da vizi e corruzione, insomma, l'etica pubblica, ma questo è un altro discorso. Corruzione, miracolo italiano. Siamo primi per le tangenti, ultimi per i colletti bianchi in carcere. Attendiamo le sentenze, dice Renzi nella polemica su politici e mazzette. Ma i numeri di condannati e detenuti per reati di questo tipo dipingono il nostro paese come la Svezia. Basti pensare che in Calabria ci sono state solo 2 casi di colpevolezza in 20 anni. E i nostri detenuti per reati economici sono un rispetto alla Germania, colpa anche di leggi inadeguate, a cominciare dalla prescrizione. Di Mario Portanova, 24 aprile 2016. In Calabria non c'è corruzione, una piccola Svezia trapiantata all'estremo sud dell'Italia. Questo almeno se si dà retta a Matteo Renzi nella polemica su politici e tangenti sollevata da Piercamillo Davigo, neopresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e già dottor Sottile del Pool Mani Pulite di Milano. Prima di parlare di mazzette bisogna attendere le sentenze, ha avvertito il presidente del Consiglio. Ergo, la regione culla della 'Ndrangheta è un'isola felice, dato che in 20 anni, dal 1982 al 2002, ci sono state solo 2 condanne definitive per corruzione. Il dato, basato sul casellario giudiziario nei 10 anni prima e dopo Tangentopoli, è riportato in un libro che proprio Davigo scrisse con la giurista Grazia Mannozzi nel 2007, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, la terza. La situazione è cambiata, ma non di molto, se le condanne nel 2011 sono state solo 24, più 11 per concussione, fonte ANAC. È solo un esempio di come la scappatoia imboccata da Renzi e da buona parte del PD non regga alla prova dei numeri, un po' vecchi perché da anni l'Istat non diffonde dati disaggregati, sorda alle proteste degli studiosi. Nel 2015, in Italia solo 228 persone risultavano detenute per crimini economico-finanziari di cui le mazzette rappresentano soltanto una parte, dati Consiglio d'Europa. Nel 2014, l'Espresso calcolò che i detenuti definitivi per la sola corruzione erano appena 11. Nella versione di Renzi dovremmo rallegrarcene e guardare dall'alto in basso, fra gli altri, la Germania della Merkel, che tiene in cella ben 6.271 colletti bianchi, o la virtuosa Finlandia, con i suoi 177 detenuti a fronte di una popolazione che è un della nostra. L'ultimo dato ufficiale sui condannati per tangenti in Italia risale al 2010. 332, come riporta Alberto Vannucci nel suo Atlante della corruzione, edizioni Gruppo Abele. Una goccia nel mare. Peccato che, oltre al senso comune, remino contro il presidente del Consiglio le classifiche internazionali sulla corruzione percepita. Nel 2015 Transparency International ci ha piazzati al penultimo posto dell'Unione Europea, peggio di noi la Bulgaria, e al 61esimo nel mondo. Se poi fossero davvero le sentenze a restituire la realtà del fenomeno, c'è da dire che i pochi colpevoli si spartirebbero un malloppo colossale. Lucio Picci, uno dei massimi studiosi di indicatori sulla corruzione, ha calcolato che se riuscissimo a portare il nostro tasso di trasparenza a livello della Germania cresceremmo di 585 miliardi di euro in più all'anno. Uno spread che non scalda il dibattito. Non è vero che tutti i politici rubano, e Davigo non lo ha mai detto. Questi numeri, con tutti i limiti delle stime su fenomeni per natura occulti, confermano però che quelli che delinquono fanno molti più danni dei ladri di strada, e hanno molte meno probabilità di essere puniti. Nel nostro lavoro mostrammo che ogni 3 condannati per corruzione, il 4 si salvava grazie alla prescrizione, spiega Grazia Mannozzi, anche dopo condanne in primo e in secondo grado. Sono gli effetti della ex Cirielli, la legge mannaia di berlusconiana memoria ancora in vigore, dato che la riforma del ministro della giustizia Andrea Orlando langue in Parlamento per la strenua opposizione degli alfaniani. I tangentisti godono di un alto tasso di impunità, e non solo per la prescrizione. La cupola degli appalti di Expo, Frigerio, Greganti e soci ha patteggiato pene inferiori a 4 anni ed è stata esentata per legge dallo scontare anche un solo giorno di pena in carcere. Resta solo la sanzione mediatica delle intercettazioni che svelano il malaffare meglio di ogni statistica. Ma per il bavaglio trovare l'accordo in maggioranza non è stato un problema. Da Il Fatto Quotidiano del 24 aprile 2016.